Marley, prima di tutto, era morto. Niente dubbio su questo. Il registro mortuario portava le firme del prete, del chierico e dell'appaltatore delle pompe funebri. Il vecchio Marley era proprio morto. Sapeva Scrooge di questa morte? Ben inteso, come avrebbe fatto a non saperlo? Scrooge e il morto erano stati soci per non so quanti anni. Scrooge era il suo unico esecutore testamentario, unico amministratore, unico procuratore, unico legatario universale, unico amico. Scrooge non cancellò dall'insegna il nome del vecchio Marley. Parecchi anni dopo leggevasi sempre sulla porta del magazzino Scrooge and Marley. Aspro e tagliente come una pietra focaia, dalla quale nessun acciaio al mondo aveva mai fatto schizzare una generosa scintilla. Chiuso, sigillato, solitario come un'ostrica. Il freddo che aveva di dentro gli gelava il viso decrepito, gli cincischiava il naso puntuto, gli accrespava le guance, gli stecchiva il portamento, gli faceva rossi gli occhi e turchine le labbra sottili si mostrava fuori in una voce acre che pareva di raspa. Sul capo, nelle sopracciglia, sul mento asciutto, gli biancheggiava la brina. La sua bassa temperatura se la portava sempre addosso. Celava il suo studio nei giorni canicolari, non lo scaldava di un grado a Natale. Una volta, il più bel giorno dell'anno, la vigilia di Natale, il vecchio Scrooge se ne stava a sedere tutto affaccendato nel suo banco. Il tempo era freddo, uggioso, tutto nebbia, e si sentiva la gente di fuori andar su e giù, traendo il fiato grosso, fregandosi forte le mani, battendo i piedi per terra per scaldarseli. Gli orologi del vicinato avevano battuto le 3, ma era già quasi notte. Dalle finestre dei negozi vicini rosseggiavano i lumi come tante macchie sull'aria grigia e spessa. Entrava la nebbia per ogni fessura, per ogni buco di serratura, e le case di rimpetto parevano fantasmi. L'uscio del banco era aperto per dare agio a Scrooge di tenere d'occhio il suo commesso, il quale, inserito in una celletta più in là, attendeva a copiar lettere. «Buon Natale, zio! Un allegro Natale! Dio vi benedica!» gridò una voce gioconda. Era la voce del nipote di Scrooge. «E via!» rispose Scrooge. «Sciocchezze!» «Come, zio? Natale è una sciocchezza! Voi non lo pensate di certo!» «Altro se lo penso! Un Natale allegro! Al diavolo il Natale con tutta l'allegria!» Che altro è il Natale se non un giorno di scadenze, quando non sanno danari, un giorno in cui ci si trova più vecchi di un anno e nemmeno di un'ora più ricchi, un giorno di chiusura di bilancio che ci dà dopo 12 mesi la bella soddisfazione di non trovare una sola partita all'attivo. Se potessi fare a modo mio, ogni idiota che se ne va attorno con questo allegro Natale in bocca avrebbe essere bollito nella propria pentola e sotterrato con uno stecco di agrifoglio nel cuore. Sì, proprio nel cuore. Zio, nipote, tieniti il tuo Natale tu e lasciami il mio. Non andate in collera, zio. Orsù. Vi aspettiamo domani sera a pranzo. Piuttosto vi vorrei vedere all'inferno. Mi fa pena proprio di trovarvi così ostinato. Ho voluto fare questa prova in onore di Natale e il mio buon umore di Natale lo serberò fino in fondo. Buon Natale dunque, zio. Buonasera. E buon principio d'anno, per giunta. Buonasera.
E arrivò l'ora finalmente di chiudere il banco. A malincuore Scrooge smontò dal suo sgabello, dando così un tacito segno al commesso, il quale soffiò subito sulla candela e si pose il cappello.
«Mi figuro», disse Scrooge, «che la giornata di domani la vorrete tutta, eh?»
«Se vi piace, signore», rispose il commesso.
«Non mi piace punto e non è giusto. Se vi dessi per questo una mezza corona, scommetto che vi riterreste trattato male, non è così?»
«Beh, sì.
Eppure a voi non vi pare che io sia trattato male quando sborso il salario di una giornata per niente?»
«Una volta all'anno».
«Bella scusa per cacciar le mani nelle tasche d'un galantuomo ogni 25 dicembre. Vada per tutta la giornata e badate almeno di trovarvi qui più presto del solito domani l'altro».
Il commesso promise. Scrooge chiuse il banco e uscì. Fece il suo malinconico desinare nell'usata malinconica osteria e si avviò a casa per mettersi a letto. Abitava in un bieco caseggiato. La nebbia incombeva così spessa davanti alla porta scura della casa da far credere che il genio dell'inverno stesse lì, a sedere sulla soglia, assorto in una lugubre meditazione. Prima di chiudere la porta, stette un po' irresoluto, anzi si piegò cautamente a guardare dall'altra parte, quasi temesse di veder scodinzolare fino nella corte il codino di Marley. Ma niente. «Via, via!» e sbatacchiò la porta. Rimbombò il rumore per tutta la casa come un tuono. Ogni stanza di sopra, ogni botte nella cantina del vinaio di sotto echeggiò per suo conto. Scrooge non era uomo d'aver paura degli echi. Menò il paletto alla porta, traversò la corte, prese a salir le scale a tutto suo comodo e smoccolando la candela. Scrooge andava su senza curarsene un fico secco. L'oscurità costa poco e a Scrooge gli piaceva. Salotto, camera, stanzone, tutto in ordine. Nessuno sotto la tavola, nessuno sotto il canapè, un fuocherello nel caminetto, pronti il cucchiaio e la tazza. Nessuno sotto il letto, nessuno nel gabinetto, nessuno nella veste da camera pendente dalla parete in attitudine sospetta. Rassicurato, tirò a sé la porta e si chiuse a doppia mandata. Si tolse la cravatta, si cacciò nella veste da camera, nelle pantofole, nel berretto da notte, sedette davanti al fuoco per prendere il suo decotto. Arrovesciando il capo sulla spalliera del seggiolone, posò gli occhi sopra un campanello. Con uno stupore grande vide quel campanello dondolare un poco. E così dolce era quel dondolio in principio che appena dava un filo di suono, ma di lì a poco squillò con violenza e tutti i campanelli della casa risposero allo squillo stridente. Scrooge si ricordò allora di aver sentito dire che gli spiriti strascinano catene. L'uscio della casa si spalancò con fracasso, il rumore si fece più forte a terreno, poi si udì suonare su per le scale e poi venne difilato verso la camera.
E via, sciocchezze! Non ci credo mica io!
Fece bianco però quando subito dopo lo spettro traforò la porta massiccia e gli entrò in camera davanti agli occhi. Lo stesso viso, proprio lo stesso, Marley, col suo codino, col solito panciotto, le brache attillate e gli stivaloni e la catena strascinata che lo stringeva alla cintola. Aveva il corpo trasparente.
Che vuol dire ciò? Chi siete?
Domandami chi fui,
rispose lo spirito.
Bene, chi foste?
In vita fu il tuo socio, Giacobbe Marley. Deve ogni uomo con l'anima che ha dentro girare in mezzo ai suoi simili, viaggiare il più che può. Se non lo fa in vita, è condannato a farlo in morte. È dannato ad errare per il mondo, me infelice, a vedere il bene senza poterlo godere, quel bene che avrebbe potuto dividere con gli altri sulla terra e che avrebbe fatto la sua felicità.
Porto la catena che mi son fabbricato in vita. L'ho fatta io stesso, anello per anello, pezzo a pezzo. Io stesso me la cinsi per volontà mia e di volontà mia la portai. Nessuna consolazione da me. A me non è concesso un momento di riposo, d'indugio. In questa stagione dell'anno cadente io soffro di più, perché mai in mezzo alla folla dei miei simili passavo io con gli occhi abbassati alla terra, perché una volta non li alzai verso quella luce benedetta che guidò un giorno i sapienti ad un povero bambino. Non potevo io, forse io, esser guidato da quella luce ad altri poveri bimbi.
Ascoltami, l'ora mia è vicina. Son qui stasera per avvertirti che ancora una via t'avanza e una speranza di sfuggire al mio fato. E sono io che ti offro questa speranza e questa via. Avrai la visita di tre spiriti. Senza la visita loro, tu non eviterai il sentiero che io batto. Aspettati il primo per domani, quando la campana avrà battuto un'ora. Aspetterai il secondo la notte appresso, alla stessa ora. Il terzo, la terza notte, all'ultima vibrazione della dodicesima ora. Me non mi vedrai più, ma ricordati, per amor tuo, ricordati di quanto è accaduto tra noi. Ciò detto, lo spettro si avvicinò alla finestra e si dileguò nell'oscurità della notte.
quando Scrooge si destò, era così fitto il buio che guardando dal letto distingueva appena la finestra trasparente dalle pareti opache della camera. Ficcava nelle tenebre i suoi occhi da furetto quando all'orologio di una chiesa vicina suonarono i 4:15. Scrooge stette in ascolto per sentir l'ora. Con suo grande stupore, la grave campana passò dai 6 colpi ai 7, agli 8 e così fino ai 12. Mezzanotte. Erano le 2 passate quando s'era messo a letto.
E via! Non può essere che io abbia dormito tutta una giornata e una seconda notte. Non può essere che gli abbia pigliato qualche malanno al sole e che sia mezzanotte quando è mezzogiorno.
Una luce improvvisa balenò nella camera. E Scrooge, balzando a sedere, si trovò faccia a faccia con un essere soprannaturale.
Era una strana figura, un che tra il bambino ed il vecchio. Aveva canuti i capelli, fluenti sul collo e giù per le spalle, ma non una ruga sul viso. Lunghe le braccia e muscolose, e così pure le mani, come se dotate di una forza non comune. Di forme delicatissime le gambe e i piedi. Portava una tunica bianchissima. In mano teneva un ramoscello di verde agrifoglio. Ma la cosa più singolare era che dal capo gli sprizzava un getto di luce viva. Siete voi lo spirito la cui visita m'era stata predetta? Domandò Scrooge. Sono. Chi siete e che cosa siete? Sono lo spirito di Natale passato. Passato da molto tempo. No, l'ultimo Natale vostro. Sorgi e seguimi. Sono un mortale e potrei anche cadere. Sarai sostenuto.
Passarono insieme attraverso il muro. Ed ecco si trovarono in aperta campagna, sopra una strada che fiancheggiava i campi. La città era scomparsa e il buio e la nebbia si erano dileguati. Era una limpida giornata d'inverno e la neve biancheggiava al sole.
Dio di misericordia! Qui! Ho passato la mia fanciullezza.
Ti ricordi la via?
Se me ne ricordo, ci andrei a occhi chiusi.
Strano però che per tanti anni te ne sia scordato. Andiamo.
E andarono per quella via. Scrooge riconosceva ogni cancello, ogni albero, ogni piolo, quando ecco apparve in distanza un villaggio. E videro venire al trotto certi cavallini montati da ragazzi in grande allegria, e tante grida si scambiavano che la vasta campagna suonava di una musica gioconda.
Queste sono ombre di cose che furono. Non hanno coscienza di noi.
I lieti viaggiatori si avvicinavano e via via Scrooge li riconosceva e diceva il nome di ciascuno.
Perché
si rallegrava oltre ogni dire nel vederli. Perché gli brillava la fredda pupilla e il cuore gli diede un balzo? Perché sentì un'insolita dolcezza udendoli augurarsi un allegro Natale? Che gli premeva Scrooge di un allegro Natale? Al diavolo il Natale con tutta l'allegria! Che bene gli aveva mai fatto il Natale!
Uscirono dalla via maestra per un ben noto sentiero e presto si avvicinarono ad un fabbricato rossastro. Era una gran casa, ma caduta in bassa fortuna. Deserti gli stanzoni, umide muffite le pareti, rotte le finestre e strucite le porte. Entrarono. Lo spirito sorrise meditando e con la mano accennò di tacere. Vediamo un Natale. Una ragazzina balzò dentro, gettò le braccia al collo di un ragazzo e a più riprese lo baciò chiamandolo «Caro, caro fratello mio, sono venuta a prendervi, caro fratello, andiamo a casa, a casa, a casa!» «A casa, Fanny?» «Sicuro, a casa per davvero, a casa oggi e sempre! Oh, papà è tanto più buono di prima!» Che adesso si sta a casa come in paradiso. Mi parlò con tanta dolcezza una certa sera e gli domandai se tu potevi venire a casa. Sì che potevi, mi rispose, e mi ha mandato adesso con una carrozza per prenderti. Diventi un uomo, sai, e qui dentro non ci tornerai più e staremo insieme tutti i Natali, capisci? Una vera allegria. Sei proprio una donna adesso, Fanny. Che cuore aveva quella creaturina? È morta maritata, disse lo spirito, e mi pare che avesse dei bambini. Uno ne aveva. È vero? Tuo nipote? Sì. Andiamo. Già si trovavano per le vie affaccendate di una città, dove passavano e ripassavano ombre di uomini, dove si contendevano il passo ombre di carri e carrozze, con tutto il tramestio e il tumulto di una città viva e vera. Lo spirito si fermò davanti a un certo magazzino e domandò a Scrooge: «Lo conoscete?» «Se lo conosco, ma non sono stato commesso qui». Entrarono. Un vecchio signore in parrucca se ne stava a sedere dietro un banco. «Chi si vede? Il vecchio Fezziwig! Dio lo benedica! È proprio lui in carne ed ossa! E quello è Dick Wilkins!» «Sì, davvero, eccolo lì! Mi voleva un gran bene quel Dick! Povero Dick! Caro Dick!» Ed ecco entrare un suonatore di violino! E arrampicarsi sul banco e mutarlo in orchestra e tentare certi accordi che parevano dolori di stomaco. Ecco la signora Fezziwig, grassotta e ridanciana. Ecco le tre signorine Fezziwig, raggianti e adorabili, seguite da sei giovanotti di cui esse spezzavano i cuori. Ecco tutti i giovani e le giovani della casa. Ecco la cameriera col cugino panettiere. Ecco la cuoca con l'attivendolo, amico intimo di suo fratello. Ecco il fattorino del magazzino accanto e tutto sollecito di nascondersi dietro la ragazza della bottega di rimpetto. Eccoli tutti, uno dopo l'altro, l'uno scontroso, l'altro ardito. Questi con grazia, quelli con goffaggine, chi tirando e chi spingendo. Eccoli tutti in un modo o nell'altro. 20 coppie in una volta si muovono, si danno la mano, girano in tondo, 10 vengono avanti, tornano indietro, la confusione al colmo e le risate rumoreggiano!
I didn't know no better fella than no master Fezziwig. Let his wife, there is no woman with his mate, I'd like to take, so raise your cup and sing with me, hip hip hooray for Fezziwig.
So raise your cup and sing with me, hooray for Fezziwig.
Raise your cup for Ebenezer.
Raise your cup for Ebenezer.
cup for Jack O'Malley.
Raise your cup for Jack O'Malley.
Raise your cup for Charlie Dickens.
Raise your cup for Charlie Dickens.
Raise your cup for the deity.
So raise your cup and sing with me. Hip hip hooray for Fuzzy Wigs.
So raise your cup and sing with me.
Poi giochi di penitenza, e una focaccia, e il punch, e un gran pezzo di arrosto, e un altro gran pezzo di lesso, e i pasticcini, e birra a profusione, e battendo le 11, la brigata si sciolse.
Scrooge riconosceva ogni cosa, si ricordava, godeva, era agitatissimo. «Presto, l'ora incalza», disse lo spirito. Della vita. Non aveva ancora i lineamenti aspri di un'età più matura, ma già portava la prima impronta delle cure e dell'avarizia. Sedeva accanto a una bella fanciulla, vestita a bruno. Alla luce dello spirito brillavano di lacrime gli occhi di lei.
Poco importa a voi. Un'altra ha preso il mio posto. E se vi vorrà tutto il bene che vi avrei voluto io e vi farà felice, non ho motivo di lamentarmi.
Ecco la bella giustizia del mondo. Siete povero, vi accoppa. Cercate di arricchirvi, vi dà addosso peggio che mai.
Voi ne avete troppa paura del mondo. Tutte le vostre speranze si limitano a questa sola, di sottrarvi al suo sordido disprezzo. Oh, io ho veduto le vostre più nobili aspirazioni cadere ad una, fino a che la passione dominante, il lucro, vi ha assorbito. Non è forse vero?
Che male c'è se sono divenuto più accorto? Verso di voi non sono mica mutato.
Sono forse mutato?
È antica la nostra promessa. Ce la scambiammo quando tutti e due eravamo contenti della povertà nostra, aspettando prima o dopo una sorte migliore dal nostro stesso lavoro. Voi sì che siete mutato. Eravate allora un altro uomo.
Spirito, non mostrarmi altro. Portami a casa. Perché ti diletti a torturarmi?
Destato nel pieno di un russo prodigiosamente fragoroso e sorgendo a sedere nel mezzo del letto per raccogliere i suoi pensieri, Scrooge non ebbe bisogno di sentirsi dire che il tocco stava per suonare da capo. Sentiva di essere tornato in sé al momento preciso per abboccarsi col secondo messo mandatogli per mezzo di Giacobbe Marley. L'orologio batté le 12. Stette tutto vigile a guardare intorno. Voleva subito affrontare lo spirito e non già esserne sorpreso. Poi però incominciò a pensare che lo spirito potesse essere nella camera accanto. Preso da quest'idea, si alzò e se ne andò strascicando in pantofole verso la porta. Nel punto stesso che metteva la mano sulla maniglia, una strana voce lo chiamò per nome.
«Scrooge! Scrooge! Entra! Entra! E impara a conoscermi, uomo!»
Era la sua camera, proprio quella, ma trasformata mirabilmente. Pendevano dal soffitto e dalle pareti tante frasche verdeggianti, da formare un vero boschetto, di mezzo al quale le bacche lucenti mandavano raggi di fuoco vivo. Le fronde grinzose delle querce, dell'edera, dell'agrifoglio rimandavano la luce come specchietti tremolanti. E ammontati per terra vedevansi tacchini, forme di cacio, polli, gran tocchi di carne, porcellini di latte, lunghe ghirlande di salsicce, focacce e pasticcini, barili di ostriche, castagne, mele rubiconde, arance succose, pere melate, ciambelle in mani, tazzoni di punch bollente e proprio nel mezzo v'era un allegro gigante. Magnifico all'aspetto, il quale brandiva con la destra una torcia fiammante. Portava lo spirito una semplice veste verde cupo, orlata di pelo bianco, la quale con tanta scioltezza gli pendeva indosso che l'ampio torace sporgeva nudo, come sdegnoso di celarsi o difendersi in alcun modo. Anche i piedi di sotto alle ampie pieghe della veste erano nudi e sul capo portava una ghirlanda da grifoglio aggraziata da ghiaccioli scintillanti. Lunghi e fluenti i riccioli della chioma nera, il viso era aperto e geniale, lucido l'occhio, aperta la mano, gioconda la voce, ridente l'aspetto.
«Un altro come me tu non l'hai visto mai».
«Mai.
Non sei andato attorno con più giovani della mia famiglia, voglio dire i miei fratelli maggiori nati in questi ultimi anni.
Non mi pare. Avete avuto molti fratelli, spirito?»
«Più di 1800.
Una famiglia tremenda a mantenere». Lo spirito si alzò.
«Spirito, portatemi dove vi pare. Stanotte scorsa sono andato fuori per forza ed ho imparato una lezione che già mi va lavorando dentro. Questa notte qui, se m'avete da insegnar qualche cosa, fate che io ne profitti».
«Tocca la mia veste».
Scrooge non se lo fece dire due volte e vi si tenne saldo.
Olio, querce, bacche rosse, edera, tacchini, cacio, polli, tocchi di carne, porcellini, salsicce, ostriche, focacce, pasticcini, tutto sparì all'istante.
Ed eccoli tutti e due, la mattina di Natale, per le vie della città. Vi si trovavano dentro, proprio nel cuore, ma dove Scrooge non era mai penetrato. Le vie erano anguste e sudice, misere le botteghe e le case, la gente seminuda, ubriaca, sciatta, brutta. Gli androni rigurgitavano sulle vie intricate l'oltraggio del lezzo, dell'immondizia, degli esseri viventi, e tutto il quartiere esalava il delitto. il sudiciume, la miseria. Lasciami vedere qualche scena di tenerezza che si leghi all'idea della morte. Entrarono nella casetta del povero commesso di Scrooge, Bob Cratchit, e vi trovarono la mamma e i figliuoli raccolti intorno al fuoco. Erano tranquilli, molto tranquilli. «Adesso stanno meglio», disse la moglie di Bob. «Si vede che il lume della candela stanca la vista. E per nulla al mondo voglio far vedere a vostro padre quando torna che ho gli occhi affaticati. Deve essere vicino a tornare. Eccolo». Corse ad incontrarlo e Bob, col suo fazzoletto al collo, entrò. Il tè lo aspettava accanto al fuoco e tutti fecero a gara per servirglielo. Poi due piccoli Cratchit gli montarono sulle ginocchia e gli posarono le piccole guance di qua e di là sul viso, come per dire: «Via, babbo, non ci pensare, non t'affliggere». Bob era allegro con loro e parlò in tono gaio a tutta la famiglia. Guardò il lavoro sulla tavola e lodò la bravura e la sollecitudine della moglie. Poi lasciò la stanza e andò nella cameretta di sopra, che era tutta illuminata e ornata di ghirlande di Natale. C'era una sedia accanto al letto del bambino. Il povero Bob vi sedette e baciò quel caro visino. Poi tornò da basso e tutti si raccolsero intorno al fuoco a discorrere. «Comunque la cosa vada», disse Bob, «io sono sicuro che nessuno di noi dimenticherà mai il povero Tiny Tim. Non è vero?»
«Mai, babbo, mai!»
gridarono tutti ad una voce. «E io so pure, cari miei, che sempre ci ricorderemo com'egli fosse buono e paziente, benché così piccino.»
«No, babbo, mai!»
«Anima di Tiny Tim, la tua essenza infantile veniva da Dio. Spirito, dimmi se Tiny Tim vivrà. Vedo un posto vuoto all'angolo del povero focolare e una gruccetta gelosamente custodita. Se queste ombre non muterà l'avvenire, il fanciullo morrà.»
«No,
no, 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 buono spirito, no, dimmi che sarà risparmiato.»
«Se queste ombre non muterà l'avvenire, nessun altro della mia stirpe lo troverà qui.» L'orologio batté le 12. Scrooge si guardò intorno, cercando lo spirito, e non lo vide più. Squillando l'ultimo colpo, gli sovvenne la predizione del vecchio Giacobbe Marley. E alzando gli occhi, vide un solenne fantasma, ammantato e incappucciato, il quale avanzavasi, come nebbia che sfiora il terreno, alla sua volta. Lento, grave, silenzioso, s'accostò il fantasma. Scrooge, vedendoselo davanti, cadde in ginocchio, perché in verità questo degli spiriti era circonfuso di ombra e di mistero. Un nero paludamento lo avvolgeva tutto, nascondendogli il capo, la faccia, ogni forma. Solo una mano distesa sporgeva. Scrooge sentì che lo spirito era alto e forte. Sentì che la misteriosa presenza gli incuteva un terrore solenne. Non sapeva altro, perché lo spirito era muto e immobile.
Sono io in presenza dello spirito di Natale futuro?
Non rispose lo spirito e solo accennò con la mano.
Tu mi mostrerai le ombre delle cose non accadute, ma che accadranno nel tempo che ci aspetta. Dico bene, spirito?
Lo spirito non rispose.
Spirito del futuro, io ho più paura di te che di ogni altro spirito veduto innanzi. Ma poiché so che l'intenzione tua è di farmi del bene, e poiché spero di cambiar vita se Dio mi dà vita, eccomi disposto a tenerti compagnia e con animo grato. Non vorrai tu essermi cortese di una parola?
La mano accennava diritto in avanti.
Ebbene, guidami, guidami! La notte declina e il tempo è per me prezioso. Lo sento, guidami, spirito!
Il fantasma si mosse lento e grave. Afferrò Scrooge e lo trasportò come prima, ma in un tempo diverso, nelle vie frequentate dagli uomini d'affari. Non si fermava lo spirito, correva, correva. Questo cortile che ora attraversiamo, disse Scrooge, è da molto tempo il centro dei miei affari. Ecco la casa. Lasciami un po' vedere quel che sarò un giorno. Lo spirito si arrestò, ma la mano sua accennava altrove.
Lì è la casa. Perché mi fai segno da quell'altra parte?
Scrooge corse a dare un'occhiata alla finestra del suo banco. Sempre banco era, ma non era più il suo. Erano mutati i mobili e la persona seduta in poltrona non gli somigliava. Il fantasma lo raggiunse e lo accompagnò fino a un cancello di ferro. Prima di entrare, Scrooge si guardò attorno. Un cimitero.
Un bel posto davvero, circondato da case ingombro di erbe e cespugli. Una morte di vegetazione, soffocato dalle molte sepolture. Un bel posto davvero. Lo spirito stette fra le tombe e abbassò il dito segnandone una.
Scrooge vi si accostò tremando.
Prima di accostarmi a quella pietra, ove tu accenni, rispondi a una sola domanda. Son queste le immagini delle cose future o soltanto delle cose possibili?
Lo spirito teneva sempre il dito abbassato verso la tomba vicina.
Le azioni umane adombrano sempre un certo fine che può diventare inevitabile se in quelle ci si ostina. Ma se vengono a mutare, muterà anche il fine. Dimmi che così è, dimmelo in queste scene che mi vai mostrando.
Lo spirito era immobile sempre.
Scrooge si trascinò quella volta, tremando e seguendo il dito, lesse sulla pietra della tomba il proprio nome. Ebenezer Scrooge! Spirito, no, spirito! Ascoltami! Io non son più lo stesso uomo di prima. Io non sarò l'uomo che sarei stato se non t'avessi seguito. Perché mostrarmi tutto questo se per me non c'è più speranza? Buono spirito, tu ti commuovi perché sei buono. Tu hai pietà di me! Dimmi, assicurami che io posso ancora, mutando vita, cangiar queste scene che m'hai mostrate. Io onorerò sempre Natale nel cuore. Io ne serberò il culto tutto l'anno. Vivrò nel passato, nel presente e nell'avvenire. Non mi scorderò delle lezioni degli spiriti. Oh, dimmi che mi sarà dato cancellare lo scritto di questa pietra.
Afferrò, nell'angoscia che lo straziava, la mano dello spirito
Questi cercò di vincolarsi dalla stretta, ma Scrooge pregava e teneva forte. Lo spirito, più forte di lui, lo respinse, alzando le mani in un'estrema preghiera di veder mutato il suo fato. Egli notò una trasformazione nella veste e nel cappuccio del fantasma. Lo spirito si strinse in sé, si rannicchiò, si rassodò, divenne una colonna di letto. Sì! E quella colonna di letto era la sua! Suo il letto! Sua la camera! Meglio ancora! Meglio d'ogni altra cosa! Era suo il tempo che aveva davanti! Suo per emendarsi! Vivrò nel passato, nel presente e nel futuro. Gli spiriti mi parleranno dentro. Benedetto sia il cielo e il giorno di Natale. Adesso mi sento leggero come una piuma, felice come un angelo, allegro come uno scolaro. Un allegro Natale a tutti, un allegro Capodanno al mondo intero. A quanti ne siamo del mese? Quanto tempo sono stato tra gli spiriti? Non lo so, non so niente, sono come un bambino. Non mi importa, così lo fossi, bambino. Oh, e le campane, oh, che armonia, che gloria! Corse alla finestra, l'aprì, mise fuori il capo. Niente nebbia, un'aria limpida, cristallina, gioconda, un freddino salubre, pungente, un sole d'oro, un cielo di zaffiro, freschetto, non freddo. E quelle campane, così allegre! Oggi è Natale! Bravo, sono in tempo! Gli spiriti hanno fatto ogni cosa in una notte, possono fare quel che vogliono, si sa. È naturale. Oh, bambino, sai dov'è il pollaiolo?
Certo che lo so, rispose il ragazzo.
Sai si è già venduto quel tacchinaccio che teneva ieri in mostra sospeso per il collo?
Quale?
Quello grosso come me. Oh, che amore di un ragazzo! È un piacere a discorrerci. Sì, proprio quello, piccino mio. È sempre appeso com'era. Ebbene, corri subito a comprarlo e di che lo voglio, che gli darò io l'indirizzo dove l'hanno da portare. Torna in meno di 5 minuti che ti darò mezza corona.
Il ragazzo partì come una freccia.
Lo manderò a Bob Cratchit. Non ha da sapere chi glielo manda. Uno scherzo magnifico, oh, magnifico!
Si vestì col meglio che aveva e uscì per la via. La gente si riversava fuori come egli l'aveva vista con lo spirito del Natale presente. Camminando con le mani dietro, Scrooge guardava tutti con un sorriso di soddisfazione.
«Buongiorno, signore! Buon Natale! I suoni più giocondi uditi in vita mia sono questi!»
Non aveva sognato mai che una passeggiata o un'altra cosa qualunque gli potesse dare tanta felicità. E verso sera si avviò alla casa del nipote. Si fece animo e bussò.
«È in casa il padrone, cara?» domandò alla ragazza.
«Sì, signore.»
«Mi conosce?» disse Scrooge, mettendo la mano sulla maniglia del tinello. «Entrerò qui, bambina mia.»
Spinse leggermente e si insinuò col viso per l'uscio socchiuso. Marito e moglie osservavano la tavola sfarzosamente imbandita.
«Fred!»
disse Scrooge.
«Oh, signore Dio!»
Come trasalì la nipote.
«Oh, povero me!» esclamò Fred. «Chi è mai? Io! Son io! Tuo zio! Scrooge! Son venuto a pranzo! Mi vuoi, Fred?
Volerlo?
In capo a 5 minuti, Scrooge si trovava come a casa propria. Che amore d'una brigata! Che giochi! Che accordo! Che piacere!
E il giorno appresso si recò di buon mattino al banco. L'orologio suonò 9:00. «Buon Natale, Bob», disse Scrooge, battendogli sulla spalla. «Un Natale, Bob, molto più allegro di quanti non ve n'ho augurati per tanti anni, ragazzo mio. Vi cresco il salario e farò di tutto per assistere la vostra famiglia laboriosa. E oggi stesso, Bob, discuteremo i vostri affari davanti a un bel punch fumante». Fece quanto aveva detto e infinitamente di più. E in quanto a Tiny Tim, che non morì niente affatto, gli fu come un secondo padre. Divenne così buon amico, così buon padrone, così buon uomo, come se ne davano un tempo nella buona vecchia città. Risero alcuni di quel mutamento, ma egli li lasciava ridere e non vi badava, perché sapeva bene che molte cose su questo mondo cominciano sempre col muovere il riso in certa gente. Anch'egli in fondo al cuore rideva, e gli bastava questo e non chiedeva altro. Con gli spiriti non ebbe più da fare, ma se ne rifece con gli uomini. E di lui fu sempre detto che non c'era uomo al mondo che sapesse così bene festeggiare il Natale. Così lo stesso si dica di noi, di tutti noi e di ciascuno. Dio ci protegga tutti e ci benedica.